E rieccoci dalla terza giornata del Book Pride 2022. Sono qui con Tiziana e con Beatrice Carsivia della casa editrice Lorma. Abbiamo appena assistito alla presentazione di La femminilità, una trappola di Simone de Beauvoir, curato proprio dalla casa editrice Lorma. Volevo chiederti, Beatrice, La femminilità, una trappola, questo scritto, cosa vi ha spinto a pubblicarlo e cosa vi ha spinto a pubblicarlo proprio oggi, in questo momento storico?
Ok, allora, sostanzialmente La femminilità una trappola nasce in realtà da un'idea editoriale che è un po' fonda le sue radici a 3-4 anni fa. È un po' di tempo che appunto sia gli editori che la redazione sono interessati a questa raccolta curatela di scritti di Simone de Beauvoir. Il nostro principale interesse per Beauvoir è ovviamente il nostro principale interesse per i femminismi, che è un discorso che appassiona la casa editrice sin appunto dalla sua fondazione, l'anno del 2012. E poi anche il fatto che la casa editrice da una parte pubblica queste raccolte, non so appunto se l'avete presenti, che si chiamano i pacchetti, quindi ha sia una vocazione di questo tipo, di curatela, di selezione di grandi figure della contemporaneità, in particolar modo del Novecento francese, quindi Simone de Beauvoir cadeva proprio a perfezione nel target dell'Orma, e dall'altra parte appunto questo rapporto con i femminismi che la casa editrice esplica in particolar modo con Annie Ernaux, che è una scrittrice che ha proprio un filo diretto con Simone de Beauvoir, perché non esiste praticamente un libro in cui lei non la citi o non la porti a modello sia di scrittura che anche di sua formazione come donna e come scrittrice, come donna di cultura, nel proprio andare proprio a relazionarsi, a mettersi in relazione con il mondo intellettuale. Quindi da Memoria di ragazza, La donna gelata che citavo nella presentazione, Simone de Beauvoir è un paragone importante, quindi mette insieme queste due cose, un po' l'essere la pietra miliare della cultura francese, che è un qualcosa che interessa molto all'Orma editore, e dall'altra parte essere anche una figura di femminista importante e un riferimento per la nostra principale autrice. Quindi questo.
Allora, La femminilità è una trappola, è del 47, quindi arriva subito dopo il raggiungimento del diritto al voto per le donne, che apparentemente viene visto un po' come un traguardo, no? Per la parità delle donne, ma Beauvoir invece sente l'esigenza di proseguire, di continuare a parlare di femminismo, e aveva intuito che non si poteva ancora parlare di parità, giusto? E quanto è attuale secondo te questa ricerca di una reale autonomia?
Secondo me è attualissimo, nel senso che quel testo ci mette proprio davanti a quella domanda: ok, ora c'è la parità, le donne possono votare, possono diventare ingegnere, dottoresse, avvocate, eccetera. E ora però questa parità esiste veramente? Quando facevo il discorso della coppia e lei dice: ma nella coppia siamo veramente pari oppure gli uomini si aspettano una sorta di Griselda, lei la chiama, parafrasando il mito, una donna servizievole, una donna accudente, una donna che gli dia soltanto dolcezza e non li contrasti. Allora, se le donne invece sono dominanti, se le donne si prendono il mondo, si prendono lo spazio, che vuol dire che vogliono distruggere l'amore, vogliono distruggere il romanticismo? Anche nei rapporti personali si vede questa attualità qui. Bisogna continuare sempre a attualizzare come noi ci comportiamo, come ci poniamo, ma questo in tutto, sia nei rapporti con le altre donne, nelle alleanze che noi creiamo con le nostre amiche, con le nostre sorelle, con le donne che incontriamo, sia anche e soprattutto con gli uomini. E bisogna anche qui, e anche questa è l'attualità, che gli uomini si interroghino su questa cosa, il discorso che fa lei su Sartre e sugli uomini in generale: guardate al futuro, non rimanete attaccati a questa visione qui della donna stereotipata che non darà niente a voi e non permetterà a lei di completarsi come individuo. Quindi esiste fortemente ancora questa idea di parità che ancora, su cui ancora ci stiamo interrogando, non è del tutto raggiunta, e penso che insomma anche solo parlarne così tra donne, tra amiche, anche solo quando si fa un aperitivo, molti di questi discorsi escono fuori, perché sono dei discorsi che toccano la nostra quotidianità, le nostre relazioni, le volte in cui usciamo con un uomo, quando ci fidanziamo, quando siamo single, mette in scena tutta una serie di introiezioni, di dinamiche che noi proprio siamo abituate a fagocitare sin da quando siamo piccole. Quindi è attualissimo per me.
E invece, in questo senso, collegandoci a questo discorso, qual è il ruolo della letteratura per il femminismo e qual è il ruolo della letteratura per le donne, per trovare un proprio spazio, per esprimere una propria voce, per ribaltare la narrazione dominante?
Allora, secondo me il discorso che prima facevamo in presentazione, il discorso sul canone, è un discorso molto importante. Pensiamo a noi quando siamo andate al liceo, quante donne abbiamo letto, abbiamo studiato? Nessuna. Se tutto va bene, forse arriviamo in quinto liceo e se gli va, se proprio gli va, il professore o la professoressa ci fa studiare Elsa Morante. Per il resto c'è un vuoto assoluto. Noi siamo abituati a pensare che grandi autori, grandi scrittori sono tutti maschi, e questa cosa c'è ancora oggi. Se noi leggiamo le pagine dei giornali, la scrittrice è sempre un po' quel fenomeno astratto. È una grande scrittrice, sì, però non ha quell'allure, non ha l'allure del grande scrittore, perché il genio è un uomo, e questa roba qui, anche se noi non pensiamo, ti crea una narrazione dentro di te, te lo crea quel senso di inferiorità, quel senso, quando io dicevo la difficoltà di alzare la mano in un'aula universitaria, sicuramente qualcosa che sarà capitato anche a voi, e vedere l'uomo accanto a voi che, anche se deve dire una castroneria, la dice con una leggerezza allucinante, e tu invece che devi dire per un pensiero articolato, che stai lì, la alzo o non la alzo? Questo che cos'è? È il potere delle narrazioni, e la letteratura può assolutamente fare questo. Quando noi leggiamo di donne che non sono stereotipate, che non sono delle muse iconiche, ma sono delle antimuse che in sé hanno questa capacità di uscire dallo stereotipo, sono delle donne vere che hanno le loro ambiguità, le loro frizioni, che sono come noi, allora lì io mi sento rappresentata. Se io mi sento rappresentata, oggi anche una bambina piccola può sentirsi rappresentata da quel tipo di donna e crescere con un modello diverso, un modello che gli assomiglia di più. Un'eroina che gli assomiglia di più, non è più quella cosa che ricalca soltanto uno stereotipo vuoto, non è più immedesimarsi solo nella principessa, nella donna che ti aspetta a casa. Se vuoi, se è il tuo desiderio autentico, immedesimati in questa cosa qui, perché tutte dobbiamo essere libere, ma dobbiamo avere anche la possibilità di scegliere altro. E la rappresentazione, la letteratura, la cinematografia, le serie TV, le narrazioni servono per questo.
Allora, sempre collegandomi appunto all'argomento della narrazione della letteratura, quindi appunto nella narrazione la donna viene posta quasi sempre in una posizione subordinata o comunque in riferimento alla figura maschile. Come si può destrutturare questa narrazione e l'importanza dell'educazione al pensiero critico da quando si è piccoli o piccole?
Questa è una cosa sempre che mi interpella tantissimo, ne parlo sempre molto con le mie amiche, e penso, ha senso per esempio imporre nei programmi scolastici un canone? Per me ha tantissimo senso. Oggi vai a scuola, la scuola, l'accademia sono i mondi attraverso cui tu ti strutturi, tu diventi una donna con delle peculiari capacità intellettuali, accademiche, riflettendo l'ambiente a cui sei stata sottoposta. Quindi se il linguaggio, il discorso che fa Belux, che è una grandissima femminista, no? Se il linguaggio che tu hai introiettato, un linguaggio di repressione, è un linguaggio che marginalizza, è un linguaggio che non include, allora tu userai quello stesso linguaggio per marginalizzare gli altri. Se invece noi impariamo qualcosa di diverso da questi contesti, se impariamo a ristrutturare il linguaggio, a renderlo nostro, a far sì che quel linguaggio diventi un linguaggio delle donne, possiamo usare il linguaggio per le donne, per le altre donne. Quindi per me è assolutamente necessario ripensare tutto il modo in cui noi vediamo l'educazione, ma dalle scuole più piccole, dagli asili, dalle materne, per arrivare all'università, che è un centro nevralgico di repressione delle intelligenze femminili, per quello che mi riguarda. Se avete letto Elena Ferrante, anche tutta la tetralogia dell'amica geniale, il percorso che fa Lenù all'interno dell'amica geniale è esattamente la rappresentazione di questo, come l'università, il linguaggio istituzionalizzato, ti insegna a mascolinizzare la tua testa. Se invece noi impariamo a demascolinizzare, allora siamo libere, possiamo fare dei discorsi che siano veramente per le altre.
E invece, per quanto riguarda il vostro lavoro di casa editrice, hai citato prima già il fatto che vi interessano molto i testi femministi e che pubblicate molte cose femministe. Cosa tendete a privilegiare? Cioè, come scegliete questi testi e cosa in futuro state cercando, pubblicherete? Diciamo, cosa c'è nel vostro progetto futuro di pubblicare di autori, anzi di autrici femministe?
Ah, diciamo che l'idea di base è sempre quella di fare molto scouting e di essere molto aggiornati su quello che succede a livello letterario, ovviamente a livello di produzione letteraria negli altri paesi. Noi abbiamo questo specifico focus su Francia e Germania, quindi per esempio capita proprio bene questa domanda, perché negli ultimi tempi abbiamo fatto degli incontri, abbiamo visto una serie di ragazze, di ricercatrici che si occupano di alcuni testi femministi recentemente usciti in Francia, e che noi abbiamo appunto voluto leggere in traduzione, vedere come sono, ne abbiamo discusso. Ovviamente non è mai molto semplice dire mi piace il libro, lo pubblico, perché di mezzo c'è un abisso di possibilità, di progettualità, di mettere in campo delle forze, insomma delle finanze, è tutto molto difficile da attuare. Però questo ragionamento è un ragionamento che c'è sempre, è sempre nei nostri discorsi, e in realtà ti direi che viene anche in maniera molto, molto spontanea. Cioè, spesso accade banalmente che magari io o magari la caporedattrice fa un viaggio, per dirti, va in Francia, entra in libreria, vede il libro e lo porta in casa editrice e dice ho letto questo e lo leggiamo insieme, o ne parla, o dice leggetelo anche voi, e semplicemente a volte delle idee, delle questioni vengono insomma fuori così. Poi certo è anche una casa editrice che ha un forte legame con le autrici in generale, quindi traduce, pubblica tante autrici, Dani Ernaux, Anne Segers, che è stata una grande autrice tedesca, in Coin, quindi insomma ha questo rapporto anche di predilezione rispetto alla letteratura scritta da donne.
Grazie, allora grazie Beatrice, grazie a Lorma e un saluto dal Book Pride.
Grazie a voi.